La domanda è: l'uomo e l'ambiente, come si costruiscono le catastrofi naturali? Questa è la domanda. Un professore in un paese del sud dell'Italia, in una conferenza, risponde a questa domanda. In questa conferenza, alla voce diapositiva, c'erano delle proiezioni di immagini. Noi non possiamo vederle, ma possiamo immaginarle. Un'altra diapositiva. Vedete, qua hanno fatto delle opere frangiflutto per smorzare il moto ondoso. E le persone stanno camminando sul muro di contenimento che tiene sulla falesia, in modo che non crolli più. Abbiamo risolto il problema, ma solo che lì, a mare, non ci si va più. Cioè, lo hanno aggiustato tutto, però a mare non ci vanno più, perché dentro quelle pozze, in estate, evapora l'acqua, ristagna, prima o poi diventa gialla, poi diventa marrone. E i bambini, quando si tuffano, vengono aggrediti dalle alghe assassine. Vi è una puzza terribile e le zanzare sono di enormi dimensioni. Quindi non si va più al mare, mentre prima si andava perché il mare era bello. Si sono lamentati con l'ingegnere e l'ingegnere ha detto: «Scusate, ma voi non mi avete detto che volevate il mare pulito. Voi mi avete detto di salvare le case. E io le case le ho salvate». Diapositiva. Questo è uno dei casi facili, perché sulla falesia riusciamo ad intervenire noi con il cemento armato. Ci sono però dei casi difficili in cui noi non riusciamo a intervenire sul fenomeno, ma l'unica possibilità è quella di scappare. Uno di questi casi sono i maremoti, che sono diventati molto di attualità. Questo perché nel 2004, a dicembre, c'è stato questo terribile maremoto nel sud-est asiatico. C'è stata una scossa fortissima che ha colpito numerosissimi paesi, cioè tutti quelli che si affacciavano sull'Oceano Indiano, con 300.000 morti circa. Quindi è stata una catastrofe immane. Un'altra diapositiva. Questa è la simulazione. L'onda rossa significa che si è ritirato il mare, mentre il blu vuol dire che il mare è aumentato. Quindi, prima si è ritirato, poi è arrivato l'onda di maremoto che si è propagata nell'Oceano Indiano molto rapidamente. Veramente ci ha messo del tempo e queste sono le ore. Per esempio, lungo le coste dell'Africa è arrivata 10 ore dopo l'onda di maremoto, dopo la scossa. Ciò nonostante ha ucciso pescatori che non sapevano niente di questa storia. Oppure alle Maldive, che sono vicino all'India, sono arrivate 3 ore e mezzo dopo e anche lì sono morte delle persone che erano andate lì sulla scogliera a prendersi delle cose. Diapositiva. Gli effetti. Sono queste delle foto che sono su internet e praticamente potete vedere che è stata una vera e propria inondazione della fascia costiera. Quindi il livello del mare si è sollevato e ha inondato tutto quello che ha trovato, distruggendo tutto. Lì, poi, avevano anche l'usanza di avere le case galleggianti, per cui non è rimasto più nulla. Diapositiva. Qui pure si vede che è sparita completamente la spiaggia, e non solo, perché l'opera di maremoto è entrata nel corso d'acqua. Ebbene, all'interno vedete che è rimasto un sostrato ancora pieno di acqua. Quando è successo il maremoto, i giornalisti che studiavano i maremoti mi hanno chiamato e mi hanno detto: «Professore, ma da noi può succedere?» E mi facevano cenno con la testa per farmi capire che dovevo dire di no. E io invece ho risposto: sì, com'è, non può succedere. Le coste pugliesi sono soggette a maremoti. Ci sono dati addirittura storici. Senza aver bisogno della scienza, basta la storia. E le cronache riportano che il 30 luglio 1627, 4 secoli fa, passava un monaco dal Gargano che stava andando a Monte Sant'Angelo in pellegrinaggio e descrive quello che è successo. Dice che durante questo terremoto fortissimo il mare si ritirò dentro il suo letto, 3 miglia, e poi uscì fuori con grande impeto, descrivendo così un maremoto. Per fortuna là stava il monaco e sapeva scrivere, e noi ne siamo venuti a conoscenza. Diapositiva. Per quelli che non sapevano leggere, addirittura si realizzò una carta su cui in ogni paese ci sono scritti i danni. Nella zona di Lesina si vede che è scritto «Lago disseccato», perché quando si è ritirato il mare è sparito il lago. E poi è ritornato e vedete i pesciolini che saltano fuori. Cioè, per quelli che non sanno leggere le carte, dice loro dove c'è stato un maremoto. Quindi abbiamo cominciato a studiare gli effetti del maremoto. Dove siamo andati? Siamo andati qui, nella zona di Lesina, che era già stata segnalata. Sapevamo che c'era già stato un maremoto in epoca storica e volevamo capire se c'erano stati degli altri. E questo l'abbiamo fatto studiando la morfologia della barriera che divide il lago di Lesina dal mare Adriatico. Diapositiva. E si vedono queste forme stranissime, questi grossi ventagli di roccia che sono simili a quelle che fanno le onde. La mareggiata arriva, rompe la duna e butta tutta la sabbia all'indietro. Quelli che hanno la casa abusiva dietro lo sanno perché gli arriva la sabbia in casa. Solamente che le onde fanno un ventaglio di 50 metri di larghezza, ma questo è di 500 metri, quindi 10 volte più grande. Allora abbiamo supposto che fosse l'effetto di un'onda di maremoto. Studiando, alla fine, da tutti gli studi che abbiamo fatto, datando i fossili e studiando il paesaggio, abbiamo capito che in questa zona c'è stato quello del 1627 e poi ce n'era stato uno più forte prima, cioè nel 493 d.C., e un altro ancora prima, nel 664 a.C. Cioè, gli studi dimostrano che i maremoti forti, perché quelli piccoli non li registriamo, perché non lasciano molte tracce, catastrofici maremoti forti e catastrofici nel Gargano, se ne hanno una ogni 1000 anni. Quello del 493 d.C. è legato al culto di San Michele Arcangelo e Monte Sant'Angelo. Il Salento, invece, a differenza del Gargano, è un'isola felice, non ha terremoti. Nel Salento non succede niente. Infatti, ad esempio, quando devono fare una centrale nucleare, dove la mettono? Dove non succede niente. E quindi nel Salento. Diapositiva. Nel nostro Salento non succede niente, perché non è una zona sismica. Però, girando per tutto il Salento, abbiamo cominciato a trovare questo, blocchi enormi scaraventati sulla costa, staccati questi blocchi dalla linea di riva e scaraventati all'interno per decine di metri, a 2, a 3, 10 metri di altezza, cose che le onde non possono fare. L'unico mezzo che riesce a fare queste cose sono i movimenti di maremoto, cioè una inondazione dovuta a maremoti. Un'altra diapositiva. Noi li abbiamo studiati e l'effetto più o meno è questo. In quello in alto si vede la posizione normale. Poi il livello del mare si ritira durante il maremoto e quando l'onda entra nel continente porta con sé, strappa questi blocchi dal substrato roccioso e li trasporta all'interno e li strappa sia dalla parte emersa che dalla parte sommersa, che è quella più verdolina. Li butta sulla costa, dove noi li ritroviamo centinaia, migliaia di anni dopo. Questi blocchi sono come dei cartelli che ci dicono: ehi, attenzione, io sono stato staccato da un maremoto. Quindi diventa un cartello di attenzione. Per fortuna, quelli staccati da sotto il livello del mare hanno degli organismi attaccati, cioè datteri di mare, oppure dei vermetti che hanno il guscio di carbonato di calcio e che sono morti quando il blocco è stato staccato e trasportato al di sopra del livello del mare, per cui noi li possiamo datare. Quindi si prendono questi gusci, si irradiano con il radiocarbonio dandogli l'età. Possiamo così sapere anche l'età del maremoto, quindi non solo quanto è stato forte il maremoto, ma anche quando è avvenuto. Sono stati individuati dei maremoti e alcuni di questi sono stati descritti. Una diapositiva. Questo è uno dei blocchi scaraventati su delle saline di età medievale, quindi sono dei blocchi di maremoto abbastanza recenti. Un terremoto accompagnato da maremoto si è verificato il 6 aprile del 1667, ma non in Salento, ma a Ragusa, che a quell'epoca era una colonia veneziana. Noi abbiamo tutti i resoconti in italiano di questi eventi. Ci fu un terremoto tremendo e in questo resoconto si dice che si ritirò al mare per due braccia di altezza e che per tre giorni stette fuori dal suo naturale. Diedero così gran collo di vascelli, ricacciandosi la prora sotto l'acqua, pareva che dovevano sommergersi e quelli che erano più vicini alle mura del porto restarono fracassati. Quindi vennero scaraventati contro la mura della città. Probabilmente un'onda di questo maremoto è giunta anche da noi a Brindisi, perché siamo vicinissimi, e cioè dall'altra parte del mare Adriatico. Una diapositiva. Qui siamo verso Torre Badisco, dove ci sono centinaia di blocchi enormi, pesanti fino a 70 tonnellate, che orlano tutta la costa, formando tutto un cordone. Oggi sappiamo che questo maremoto è avvenuto il 20 febbraio del 1743, durante un terremoto fortissimo che colpì tutto il Salento meridionale. Ostuni venne danneggiata, Francavilla, Fontana venne rasa al suolo, Nardò e così via. E i sindaci di Brindisi, che a quell'epoca erano precisissimi, annotarono nelle cronache che è stato così spaventoso che, ritirandosi il mare, facensi vedere l'apertura della terra e il molo di Porte Reale diviso in tre parti. Quindi dicono che qualcosa al mare durante questo terremoto è successo. Oggi sappiamo che a Torre Santa Sabina c'è stato un sollevamento rado del livello del mare di circa un metro, mentre a Torre Sant'Emiliano di circa 11 metri. Quindi il mare si è sollevato in pochissimo tempo di 11 metri di altezza. Quindi ci sono stati maremoti e di questi facciamo una sintesi. Se n'è verificato uno il 5 dicembre 1456, uno il 6 aprile 1667, un altro il 20 febbraio 1753, uno ogni 150 anni. A questo punto ci si è chiesti: cosa possiamo fare? Non è che qui possiamo ricorrere ai frangiflutti, alla massicciate. Cosa dobbiamo dunque fare? Vediamo la situazione. Mi fermo qui per la seconda volta.